Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Un saluto a tutti da Andrea, ben ritrovati a Bento Box, il contenitore musicale di Fuori Aula Network. Religione catodica è il titolo del nuovo album dei Bangarang, uscito lo scorso 19 marzo per Hashtag. Ne parliamo con Marco Torriani, chitarra e campionatore, nonché produttore dell'album. Benvenuto Marco.
Ciao, grazie.
Grazie a te. Allora, Religione catodica, nuovo disco, molto bello. Un concept album che è dedicato alla televisione, in particolare a 60 anni di cultura televisiva nel nostro paese. È così, no? Questo è il concetto del disco.
Sì, esattamente. Questo è proprio il concept del disco, che in tutte le sue canzoni cerca di affrontare diversi aspetti di questa tematica, a volte in maniera un po' più leggera, a volte un pochino più critica, diciamo.
Esatto, 10 canzoni per una quarantina di minuti, ma non c'è cantato, le voci in realtà sono proprio quelle della storia della nostra televisione.
Sì, esatto, al posto del cantante abbiamo il campionatore che viene utilizzato soprattutto per delle citazioni da trasmissioni televisive, non solo poi in realtà televisive, mm-hmm. perché anche alcuni film che ci avevano colpito proprio perché magari avevano la stessa tematica o potevano esserci delle frasi che andavano in questa direzione, mm-hmm. ci avevano colpito e le abbiamo utilizzate, e il campionatore fa veramente la parte del cantante in tutti i sensi, proprio anche proprio come posizionamento mm-hmm. all'interno del mixaggio e degli arrangiamenti.
Esatto, ma citiamone alcuni: Nunzio Filogamo, Silvio Berlusconi, che chiaramente ha a che fare con la televisione da sotto molti punti di vista, Le Signorine Buonasera ed Emilio Fede, Mara Venier, Monica Vitti, ne stiamo dicendo alcuni, ecco. Ma poi, come ci accennavi anche tu, non c'è solo la TV ma anche il cinema, Alberto Sordi lo conosciamo bene, ma anche la voce di Alfred Hitchcock, o meglio del suo doppiatore italiano, ci è ben nota, e poi alcuni personaggi, insomma, più o meno noti, più o meno conosciuti, ma soprattutto ricordati per motivi meritori, e alcuni, altri forse un po' meno, ma comunque molto rappresentativi, penso a Antonio Zecchira o Adriano Pappalardo, i due messi insieme fanno subito scintille.
Sì, quella diciamo che è stata la scelta per la rissa televisiva mm-hmm. del secolo, direi.
Decisamente.
Almeno in Italia, penso che in molti se la ricordano, e volevamo utilizzarla proprio un po' come simbolo di quello che è la cacciara del circo televisivo, dove molto spesso lo scontro poi diventa anche incomprensibile nei contenuti e diventa solo forma dello scontro.
A questo punto inserire una figura come per esempio Sgarbi sarebbe stato troppo esagerato?
Sicuramente è stato preso in considerazione come una delle tante voci iconiche della televisione, poi abbiamo dovuto forzatamente scegliere.
Immagino, e c'era una grande possibilità di scelta, a dire il vero, immagino.
Sì, infatti, noi come criterio di scelta a questo punto ci siamo dati due parametri fondamentali. Uno, ovviamente, che stesse bene con il contesto musicale mm-hmm. che stavamo costruendo, per cui alcune voci si prestavano di più, alcune di meno, ma proprio per timbro, per mm-hmm. ritmicità della loro voce.
Certo.
E poi alcune scelte le abbiamo fatte a sentimento, diciamo, mm-hmm. Magari erano dei nostri ricordi personali e che quindi ci tenevamo di più a inserirli, magari a discapito di qualcosa che sarebbe stato forse più immediato, però mm-hmm. non volevamo neanche fare proprio una carrellata troppo facile, ecco.
Giusto anche questo, in effetti, e tant'è che siete andati a recuperare anche esponenti della vostra area, presa nella più ampia accezione possibile, quindi la musica italiana, perché sono anche Laura Pausini, Roberto Fricantoni e il Quartetto Cetra.
Sì, esatto. Bene, il Quartetto Cetra ci sembrava un bel aggancio con quella televisione che non c'è più, che
certo,
tutto sommato
certo.
Magari forse era un po' superficiale mm-hmm. ed era preda anche di molta censura, questo bisogna dire.
Senz'altro.
Però però era anche una televisione un pochino più bon ton, un po' più educata, e cercava anche di essere forse un pochino più educativa rispetto a poi quello che è diventato una televisione totalmente commerciale, e quindi che insegue il telespettatore al posto di fargli scoprire delle cose, va proprio all'inseguimento di quelli che sono i bassi istinti dell'ascoltatore. Il 400 ci ricordava un po' quelle atmosfere. La Pausini invece è successo proprio per caso, è successo in studio di registrazione. Il nostro fonico ci ha detto: ma ho trovato questa chicca di audio di un live della Pausini che dice sono una contadina e a noi si è accesa una lampadina gigantesca sulla testa.
È in Castrocaro? Ricordo male.
Che è in Castrocaro, il primo pezzo del disco, esatto. Sì. Mentre Roberto Fricantoni ci tenevamo ad omaggiarlo, perché comunque, pur essendoci sicuramente della critica, l'approccio ironico nel disco credo che sia abbastanza evidente.
Certo.
E, diciamo che Fricantoni è stato sicuramente il maestro in Italia di un certo tipo di musica, che è stata definita semplicisticamente demenziale, ma che ha dei contenuti che vanno al di là di questa parola sicuramente.
E ci sono proprio le sue parole nello specificare la sua accezione personale di questo termine demenziale, no? Che aprono questo brano. Un'altra curiosità che ti volevo chiedere rispetto a Roberto, che invece chiude il disco mentre Castrocaro lo apre, come dicevamo prima, è non sono riuscito a intuire invece se è un campionamento a sua volta anche l'altra voce che sta all'interno dell'introduzione del brano, che diciamo un po' mugola sul fondo, è una voce vostra o è qualcuno che non ho riconosciuto?
No, quello è un suono prodotto da diciamo, non sono prodotto da noi. Ci piaceva avere come fondale di questa introduzione appunto questa sensazione che a un certo punto le voci non si distinguessero più dopo tutta questa carrellata televisiva, un po' come se fosse diciamo una zoomata al contrario, no? La telecamera che si allontana dalla televisione, no?
Che prende
un po' le distanze con un effetto un po' cinematografico, almeno a noi piaceva pensarlo così.
Certo, no, ma infatti rende l'idea assolutamente. E torniamo al macro tema che accennavi poco fa, appunto quello della televisione, più in generale della cultura popolare, perché come abbiamo detto non c'è solo la televisione ma anche la musica, il cinema, e credo uno degli spunti di partenza sia indagare e magari mettere anche in luce quello che è un po' l'annichilimento dello spirito critico, l'abitudine ad essere bombardati da informazioni, immagini e, come ci dicevi tu prima, una televisione che invece che cercare di insegnare si limita a inseguire i gusti oppure a imporli per poi poterli gestire.
Certo, sì, sicuramente questo è un aspetto che ci ha interessato moltissimo. La televisione ci ha dato proprio l'impressione di aver costruito un piccolo palcoscenico dove poter sperare di salire a prescindere dai contenuti e dall'avere qualcosa da dire, mentre diciamo gli altri canali di diffusione della cultura, dell'arte, ma anche del semplice intrattenimento, che ha la sua dignità alta anche volendo, erano canali ai quali si accedeva una volta che c'era un contenuto da offrire. La televisione ha portato questa rivoluzione, cioè è il media all'interno del quale si può non avere un contenuto, basta avere una forma. E infatti le parole che abbiamo preso da Lele Mora, e che sono contenute in Genitalia, che forse è il brano un po' più significativo rispetto a questo tipo di critica del disco, sono proprio agghiaccianti nella loro semplicità. Cioè lui dice: la scatola della televisione è una scatola magica dove basta entrarci e sei subito qualcuno perché basta apparire.
Esattamente, l'importante è essere famosi, no?
Esatto, l'importante ad essere famosi diventa quasi una conseguenza naturale dell'esserci. È questa la cosa strana. Cioè, il primo passo per diventare famosi è semplicemente apparire in televisione. Poi le cose vanno come devono andare, se si ha la faccia giusta o la parlantina giusta, poi si diventa magari un tormentone per qualche stagione e tutti ti conoscono. Magari nella più completa vacuità, nel non aver niente da dire. Questo ci ha colpito molto perché abbiamo visto un incremento in questa direzione nel quelli che mi piace definire gli ultimi anni della televisione generalista, nel senso che poi un altro disco diciamo che si ferma al digitale,
perché
poi l'argomento diventa più vasto,
decisamente,
più complesso, e forse non siamo ancora pronti per affrontarlo in maniera compiuta, cioè, siamo parte di questa evoluzione ancora.
Per ora solo 4.000 abbonati hanno il telecinema in casa. Tra un anno si conteranno a decine di migliaia.
Niente, la televisione è una scatola ed è una scatola magica che c'è in tutte le famiglie, la accendi e da casa ti vedono e diventi popolare, diventa popolare, diventa chiunque, basta apparire, basta apparire,
basta. Allarme sicurezza,
va bene.
I pussi dividono.
Timone Ventura, Sabrina Ferilli, Nancy Brilli, La Clerici, Costantino, Daniele.
Tu,
Fede, Sarone,
Minorelli, ma chi è questa
qua?
We'll be right back.
Ecco Marco, Genitalia è una delle canzoni, ci dicevi, più rappresentative di questa religione cattolica, che è il vostro nuovo lavoro come Bangarang, e è il brano in cui sta appunto anche la presenza di quella rissa che abbiamo citato tra Zekile e Pappalardo, no?
Sì, esatto. C'è un miscuglio di cose, ci sono un po' di signorine buonasera della televisione che fu, che volevano essere un po' l'introduzione nel brano di quello che è l'ambiente televisivo, che va pian pianino degradandosi. A un certo punto si cominciano a sentire echi di telegiornali senza senso, che danno notizie ridicole. Ci faceva molto ridere l'estratto dal studio aperto.
Ovvio.
Dove dice: notizia clamorosa nel mondo della musica, i pugni dividono.
Sì. È un momento importantissimo nella cultura italiana, non c'è che dire.
Esatto. E da lì parte un degradarsi di quello che sentiamo provenire dalla televisione, fino ad arrivare proprio alla rissa televisiva, agli insulti. Non si capisce neanche che cosa si stiano dicendo. A un certo punto si intuisce solo il tono.
Sì. E l'intervento scomposto della povera Mara Venieri, insomma, che
sì. Tenta. Questi moderatori, non moderatori,
tutt'altro.
Dovrebbero creare un filo conduttore, dovrebbero stemperare i toni mentre sono lì, spesso per fomentarla,
certo,
questa gioca.
Certo. Dicevi giustamente tu prima, per il digitale forse un po' presto, ci vorrebbe magari un altro filtro, un altro lavoro di rastrello, come fecero per le TV locali ormai più di 20 anni fa i ragazzi della Jalapas Band con Mai Dire TV.
Già, sì. È vero, anche perché in effetti questa similitudine mi piace molto, perché è un calderone talmente grande adesso che ci vorrebbe veramente, come dici, un filtro, una selezione, perché la questione si è un po' spalmata, secondo me, in due direzioni, una positiva e una negativa, nel senso la direzione positiva è che forse c'è un pochino più di spazio per quelle che erano le nicchie di interesse, perché le piccole emittenti adesso cercano di sfruttare delle fette di mercato che prima venivano assolutamente snobbate. Questo secondo me è una buona cosa. Dall'altra parte c'è non soltanto adesso la copia dei personaggi all'interno dei format, ma la copia dei format all'interno delle televisioni.
Sì.
Se non addirittura la copia delle televisioni all'interno del digitale. Proprio perché il fattore economico è diventato assolutamente imprescindibile, e quindi nessuno si azzarda a rischiare poi veramente così tanto.
Assolutamente, siamo passati dalla musica alla comunicazione, al sociale, ritorniamo alle sette note, e fra i titoli, tra l'altro, di queste 10 tracce avete giocato anche molto con le parole, come penso a canzoni come Nano Armata o Mazurka Z o anche Skrillex, che chiaramente è un parallelo con il nome del vostro gruppo e la canzone dell'autore, insomma, di Lens Music, no? Lì come si lavora? Visto che si tratta di brani che non hanno un cantato vero e proprio, il titolo ha un'altra forma di costruzione che voglia in qualche modo, comunque, come è normale per il suo ruolo, sintetizzare i concetti del brano.
Sì, ecco, sicuramente abbiamo pensato che il titolo avesse un'importanza diversa rispetto al solito. Volevamo che il titolo aiutasse un po' a far passare quello che era il significato dei vari brani, che a volte ci sembra sia piuttosto esplicito già anche solo con la musica.
Sì.
In altre occasioni ci sembrava che avesse bisogno anche di un rinforzo da parte del titolo. E la costruzione dei titoli ci piaceva immaginarla un po' come la costruzione dei brani, cioè a volte mettiamo insieme cose che insieme non stavano e dividiamo cose che prima stavano insieme. Cioè, ad esempio, il primo brano si intitola Castro Caro, ma il festival di Castro Caro, che è una parola sola, viene trasformato in Castro e Caro, che sono due parole che hanno un altro significato.
Ah, certo.
Mentre, ad esempio, Nano Armata è una parola sola. Mm-hmm. Abbiamo cercato di giocare un po' con le parole, come abbiamo fatto con i campioni, sperando che, come i campionamenti, anche i titoli ci aiutassero a essere maggiormente espliciti in quello che è il significato dei pezzi.
Ecco Marco, allora in questo vostro lavoro, Religione Cattolica, abbiamo visto i contenuti testuali, abbiamo visto diciamo, le premesse ideologiche, manca da specificare per chi non vi avesse ancora ascoltato l'aspetto più musicale, più strumentale, una mistura di rock, funk, noise, punk, insomma per chi li ha conosciuti e li ha ascoltati, ci sono secondo me dei possibili paralleli con gruppi come gli Eterea, gli Appalusa o anche con la prima produzione di Io sono un cane, soprattutto sulla Macarena su Roma, come concetto, no? Delle voci, i campionamenti, anche se chiaramente come abbiamo detto il cantato in questo caso non c'è. E poi c'è un enorme lavoro tecnico di montaggio, soprattutto di ricerca, e secondo me c'è anche qualche parallelo possibile con alcune ispirazioni e intenzioni zappiane, no? L'idea di inserire degli inserti appunto esterni al mondo musicale tout court, ma che centrino con il concetto che si vuole far passare anche attraverso la musica.
Beh, sì, allora sicuramente Frank Zappa è un'influenza comune a tutti e quattro, i Bangarang, mm-hmm. E l'abbiamo ascoltato tanto e l'abbiamo assimilato molto, e sicuramente il suo approccio in certe opere di collage, sì. E di anche giocare con i generi ci appartiene, ci affascina e ci è sempre piaciuto. In più anche Zappa utilizzava spessissimo mm-hmm. l'ironia come arma espressiva,
certo.
I suoi testi a volte sono quasi intraducibili in un senso solo, mm-hmm. e questo sicuramente è un'altra cosa che abbiamo assimilato. Poi ti dirò, Appalusa e Terea sicuramente sono degli ascolti che abbiamo, sono delle modalità che ci fanno sentire abbastanza a casa, sì, sono degli ascolti nei quali ci ritroviamo, e mi fa piacere che ci sia anche questo accostamento, perché sono delle realtà molto belle, molto interessanti, musicisti molto bravi. Sicuramente se dobbiamo metterci un'altra influenza potrei parlare di Mr. Bungle.
Certo.
Potrei parlare di Mr. Bungle, gruppo con Michael Patton alla voce, Faith No More. Loro hanno fatto dell'ironia, dell'unire le varie cifre stilistiche, i vari generi, e anche del campionamento in alcuni casi, forse i tre dischi migliori che si possono prendere come punto di riferimento, tre dischi con tre anime diverse, ma sempre con questo tipo di miscela, e questi sono dischi che abbiamo proprio mangiato e digerito più volte.
Ok, allora Bangarang, come dicevo, visto che abbiamo detto gli ascolti non sono solo tuoi ma un po' di tutti, quindi non solo di Marco Toriani ma anche di Marco Zanardi, Gregorio Conti e Ruben Gardella, e è questo il gruppo che va a comporre i Bangarang, che iniziano, per fare qualche breve cenno storico, nel 2009?
Abbiamo cominciato nel 2009 con qualche concerto, cercando di delineare un po' il nostro stile, scrivendo le prime canzoni e realizzando un EP di 5 pezzi. Poi diciamo che tutto si è un po' dilatato, perché siamo stati presi da altri impegni che sono stati piacevoli e che ci hanno insegnato molte cose, tra cui l'essere la backing band di Bugo. L'abbiamo seguito per 2 anni di tournée, e è stata un'esperienza importante, anche perché ci ha insegnato molto di quello che vuol dire stare sui palchi, le tempistiche, le modalità, le esigenze, cosa vuol dire essere sempre in furgone, quindi insomma ci ha dato tanto questa esperienza. E poi dopo l'esperienza con Bugo nel 2011 abbiamo cominciato a delineare un po' quella che era l'estetica del disco. Ci siamo presi tutto il tempo necessario per selezionare i campioni, scegliere le tematiche. Sicuramente non abbiamo lavorato di fretta, anzi, ci siamo permessi qualche lusso in più rispetto forse a quello che poteva essere giusto, però ci tenevamo a fare un lavoro di selezione e anche di mixaggio importante, perché rischiavamo di vanificare certe scelte se il suono non ci avesse portato nella direzione giusta, e quindi ci siamo presi un po' di tempo.
Ti assicuro che questa cura, questa attenzione si avvertono in Religione Catodica, che è appunto il vostro nuovo lavoro. Un ultimo accenno a questo disco per la copertina, che è stata realizzata dallo street artist Nemos.
Sì, esatto. Nemos è un amico da diversi anni, è una persona con la quale abbiamo sempre parlato della tematica del disco e non solo, ed è un artista di talento evidente, secondo me, fa delle cose in giro per il mondo, fa tra l'altro quello che si può vedere nel suo stile, che si può vedere nella copertina, bisogna immaginarlo di solito in muri di 10 metri, perché è quello che sta facendo ultimamente in giro per il mondo. Ha un approccio molto, molto critico, di solito le sue opere sono sempre cariche di significato, questo ci piaceva molto. E ci siamo sempre trovati molto bene parlando della tematica del disco. Si è offerto gentilmente di occuparsi delle grafiche, e di questo noi siamo felicissimi, perché ci sembra il valore aggiunto, no? Come dicevamo prima, i campioni danno il significato, i titoli aiutano a comprenderlo, e la copertina però ti porta subito lì. È diventata parte del discorso, e questa cosa ci piace moltissimo.
E così io direi che non potevamo chiudere meglio la nostra intervista dedicata a Religione Catodica, il nuovo album dei Bangarang. L'abbiamo fatto insieme a Marco Toriani, a cui faccio, a lui e ai colleghi, grandi complimenti, e in bocca al lupo per il futuro. Grazie Marco, a presto.
Grazie, il lupo. Grazie a te.